Il gatto pardo di Giuseppe Tomasi di Lampedusa, letto da Rosario Tronnolone.
Le carrozze con i servi, i bambini e Bendicò andarono al palazzo. Ma come voleva l'antichissimo rito, gli altri, prima di mettere il piede a casa, dovevano ascoltare un Te Deum nel Duomo. Questo era del resto a due passi e ci si diresse in corteo, polverosi ma imponenti i nuovi arrivati, luccicanti ma umili le autorità. Precedeva Don Ciccio Ginestra, che con il prestigio dell'uniforme faceva far largo ai passanti. Seguiva il principe, a braccio della principessa. E sembrava un leone sazio e mansueto. Dietro Tancredi con alla sua destra Concetta, cui quel procedere verso una chiesa a fianco del cugino produceva grande turbamento e una dolcissima voglia di piangere. Stato d'animo che non fu punto alleviato da una forte pressione che il premuroso giovanotto esercitava sul braccio di lei, al solo scopo, ahimè, di farle evitare le buche e le bucce che costellavano la via. Dietro ancora seguivano in disordine gli altri. L'organista era scappato via in fretta per avere il tempo di depositare Teresina a casa e di trovarsi poi al proprio tonante posto al momento dell'ingresso in chiesa. Le campane non cessavano di infuriare e sulle pareti delle case le scritte di «Viva Garibaldi», «Viva Re Vittorio», «Morte ai Re Borbone», che un pennello inesperto aveva tracciato due mesi prima, sbiadivano e sembravano voler rientrare nel muro. I mortaretti sparavano mentre si saliva la scalinata e quando il corteuccio entrò in chiesa, Don Ciccio Tumeo, giunto col fiato grosso ma in tempo, attaccò con impeto «Amami, Alfredo». La famiglia salina sedette nel coro e durante la breve cerimonia Don Fabrizio si esibì alla folla, stupendo. La principessa era sul punto di venir meno per il caldo e la stanchezza. E Tancredi, con il pretesto di cacciar via le mosche, sfiorò più di una volta il capo biondo di Concetta. E dopo il fervorino di Monsignor Trottolino, tutti si inchinarono dinanzi all'altare, si avviarono verso la porta e uscirono nella piazza abbrutita dal sole. Al basso della scalinata le autorità si congedarono e la principessa, che aveva avuto bisbigliate le disposizioni durante la cerimonia, invitò a pranzo per quella sera stessa il sindaco, l'arciprete e il notaio. L'arciprete era scapolo per professione e il notaio per vocazione, e così la questione delle consorti per essi non poteva posarsi. Languidamente l'invito per il sindaco venne esteso alla di lui moglie. Era questa una specie di contadina bellissima, ma giudicata dal marito stesso per più di un verso impresentabile. Nessuno quindi fu sorpreso quando egli disse che essa era indisposta. Ma grande fu la meraviglia quando aggiunse «Se le loro eccellenze permettono, verrò con mia figlia, con Angelica, che da un mese non fa che parlare del piacere che avrebbe ad essere da loro conosciuta da grande». Il consenso venne naturalmente dato e il principe, che aveva visto Tumeo sogguardare da dietro le spalle degli altri, gli gridò
«E anche voi, si capisce, Don Ciccio, e venite con Teresina».
E aggiunse, rivolto a tutti gli altri,
«E dopo pranzo, alle 9, saremo felici di vedere tutti gli amici».
Donna Fugata commentò a lungo queste ultime parole. E il principe, che aveva trovato Donna Fugata immutata, venne invece trovato molto mutato lui, che mai prima avrebbe adoperato un modo di dire tanto cordiale. E da quel momento, invisibile, cominciò il declino del suo prestigio. Il palazzo Salina era attiguo alla chiesa madre. La sua breve facciata, con sette finestre sulla piazza, non lasciava supporre la sua smisuratezza, che si estendeva indietro per 200 metri. Il principe salì la scala interna, passò per il salone degli arazzi, per quello azzurro, per quello giallo. Le persiane abbassate filtravano la luce. Nel suo studio la pendola di Boulle batteva sommessa. Che pace. Mio Dio, che pace. Entrò nello stanzino del bagno, piccolo, imbiancato a calce, col pavimento di ruvidi mattoni, nel cui centro vi era l'orifizio per lo scolo dell'acqua. La vasca era una sorta di trogolo ovale, immenso, in lamierino verniciato, giallo fuori e grigio dentro, issato su quattro robusti piedi di legno. Appeso ad un chiodo del muro, un accappatoio. Su una delle sedie di corda la biancheria di ricambio. Su un'altra, un vestito che recava ancora le pieghe prese nel baule. Accanto al bagno un grosso pezzo di sapone rosa, uno spazzolone, un fazzoletto annodato, contenente della crusca che, bagnata, avrebbe emesso un latte odoroso, un'enorme spugna, una di quelle che gli inviava l'amministratore di Salina. Dalla finestra, senza riparo, il sole entrava brutalmente. Batté le mani. Entrarono due servitori, recanti ciascuno una coppia di secchi sciabordanti, l'una di acqua fredda, l'altra di acqua bollente. Fecero il via vai diverse volte. Il truogolo si riempì. Ne provò la temperatura con la mano. Andava bene. Fece uscire i servi, si svestì, si immerse. Sotto la mole spropositata l'acqua traboccò un poco. Si insaponò, si strigliò. Il tepore gli faceva bene, lo rilassava. Stava quasi per addormentarsi quando venne bussato alla porta. Mimì, il cameriere, entrò timoroso. «Padre Pirrone chiede di vedere subito Vostra Eccellenza. Aspetta qui vicino che Vostra Eccellenza esca dal bagno». Il principe fu sorpreso. Se era successo un guaio, era meglio conoscerlo presto.
«Niente affatto, fatelo entrare subito».
Don Fabrizio era allarmato dalla fretta di padre Pirrone e un po' per questo e un po' per rispetto dell'abito sacerdotale si affrettò a uscire dal bagno. Contava di poter mettersi l'accappatoio prima che il gesuita entrasse, ma ciò non gli riuscì. Padre Pirrone, allenato dal sacramento della penitenza alla nudità degli animi, lo era assai meno a quella dei corpi. Balbettò una scusa ed accennò a ritornare indietro, ma Don Fabrizio, irritato per non aver fatto in tempo a coprirsi, rivolse naturalmente contro di lui la propria stizza.
«Padre, non fate lo sciocco. Piuttosto datemi l'accappatoio e, se non vi dispiace, aiutatemi ad asciugarmi».
Subito dopo, un battibecco passato gli tornò in mente.
«E date retta a me, padre. Prendete un bagno anche voi».
Soddisfatto di aver potuto dare un ammonimento igienico a chi gliene impartiva tanti morali, si rasserenò.
«Adesso sedetevi, padre, e ditemi perché volevate parlarmi così di furia».
«Ecco, eccellenza, sono stato incaricato di una missione delicata. Una persona sommamente cara a voi ha voluto aprire a me il suo animo e affidarmi l'incarico di far conoscere i suoi sentimenti, fiduciosa, forse a torto, che la stima dalla quale sono onorato».
Le esitazioni di padre Pirrone si stemperavano in frasi interminabili. Don Fabrizio perdette la pazienza.
«Insomma, padre, di chi si tratta? Della principessa?»
E col braccio alzato sembrava minacciare. Di fatto si asciugava un'ascella.
«La principessa è stanca, dorme e non l'ho vista. Si tratta della signorina Concetta. Essa è innamorata».
Un uomo di 45 anni può credersi ancora giovane, fino al momento in cui si accorge di avere dei figli in età di amare. Il principe si sentì invecchiato di colpo.
«Quella stupida perché è andata a raccontare queste cose a voi? Perché non è venuta da me?»
Non chiese neppure chi fosse l'altro. Non ce n'era bisogno.
«Vostra Eccellenza cela troppo bene il cuore paterno sotto l'autorità del padrone. È naturale allora che quella povera figliola si intimorisca e ricorra al devoto ecclesiastico di casa».
Don Fabrizio si infilava i mutandoni lunghissimi e sbuffava. Prevedeva lunghi colloqui, lacrime, seccature senza limiti. Quella smorfiosa gli guastava il primo giorno a Donna Fugata.
«Capisco, padre, capisco. Qui non mi comprende nessuno. È la mia disgrazia. E così che cosa dovrei dire io, secondo voi?»
Il gesuita sudava nel calore da stufa della stanzetta e adesso che la confidenza era stata trasmessa avrebbe voluto andare via, ma il sentimento della propria responsabilità lo trattenne.
«Il desiderio di fondare una famiglia cristiana appare gratitissimo agli occhi della Chiesa. La presenza di Cristo alle nozze di Cana.
Non divaghiamo, io intendo parlare di questo matrimonio, non del matrimonio in generale. Don Tancredi ha forse fatto delle proposte precise? E quando?
Proposte vere e proprie, no. Ma la signorina Concetta non ha dubbi. Le attenzioni, gli sguardi, le mezze parole di lui, tutte cose che divengono sempre più frequenti, hanno convinto quell'anima santa. Essa è sicura di essere amata, ma, figlia obbediente e rispettosa, voleva farvi chiedere, per mio mezzo, che cosa dovrà rispondere se queste proposte venissero. Essa sente che sono imminenti.
Il principe fu un poco rassicurato. Da dove mai quella ragazzina avrebbe dovuto attingere un'esperienza che le permettesse di veder chiaro nelle attitudini di un giovanotto, e di un giovanotto come Tancredi? Si trattava forse di semplici fantasie, di uno di quei sogni d'oro che sconvolgono i guanciali degli educandati. Il pericolo non era vicino. Pericolo. La parola gli risuonò in mente con tanta nettezza che se ne sorprese. Pericolo. Ma pericolo per chi? Egli amava molto Concetta. Di lei gli piaceva la perpetua sottomissione, la placidità con la quale si piegava ad ogni esosa manifestazione della volontà paterna. Sottomissione e placidità, del resto, da lui sopravvalutate. La naturale tendenza che aveva a rimuovere ogni minaccia alla propria calma gli aveva fatto trascurare l'osservazione del bagliore ferrigno che traversava l'occhio della ragazza quando le bizzarrie alle quali ubbidiva erano davvero troppo vessatorie. Il principe amava molto questa sua figlia, ma amava ancor più suo nipote. Conquistato da sempre dall'affettuosità beffarda del ragazzo, da pochi mesi aveva cominciato ad ammirare anche l'intelligenza di lui. Tancredi, secondo lui, aveva dinanzi a sé un contrattacco che la nobiltà, sotto mutate uniformi, poteva portare contro il nuovo stato sociale. Per questo gli mancava soltanto una cosa: i soldi. Di questi Tancredi non ne aveva niente. E per farsi avanti in politica, adesso che il nome avrebbe contato di meno, di soldi ne occorrevano tanti. Soldi per far favori agli elettori, soldi per un treno di casa che abbagliasse. Treno di casa. E Concetta, con tutte le sue virtù passive, sarebbe stata capace di aiutare un marito ambizioso e brillante a salire le sdrucciolevoli scale della nuova società. Timida, riservata, ritrosa com'era. Sarebbe rimasta sempre la bella educanda che era adesso. Una palla di piombo al piede del marito.
La vedete voi, padre, Concetta ambasciatrice a Vienna o Pietroburgo?
La testa di padre Pirrone fu frastornata da questa domanda.
Ma che c'entra questo? Non capisco.
Don Fabrizio non si curò di spiegare. Si rigonfiò nei suoi muti pensieri. Soldi. Concetta avrebbe avuto una dote, certo. Ma la fortuna di Casa Salina doveva essere divisa in 7 parti, in parti non eguali, delle quali quella delle ragazze sarebbe stata la minima. E allora? Tancredi aveva bisogno di ben altro. Di Maria Santa Pau, per esempio, con i 4 feudi già suoi e tutti quegli zii preti e risparmiatori. O di una delle ragazze su terra, tanto bruttine, ma tanto ricche. L'amore. Certo, l'amore. Fuoco e fiamme per un anno, cenere per 30. Lo sapeva lui che cos'era l'amore. E Tancredi, poi, davanti al quale le donne sarebbero cadute come pere cotte. Ad un tratto sentì freddo. L'acqua che gli era addosso evaporava e la pelle delle braccia era gelida. Le punte delle dita si raggrinzivano.
Adesso devo andare a vestirmi, padre. Dite a Concetta, ve ne prego, che non sono affatto seccato, ma che di tutto questo riparleremo quando saremo sicuri che non si tratta soltanto di fantasie di una ragazza romantica. A presto, padre.
Si alzò e passò nella stanza di toiletta. Dalla madre chiesa vicina giungevano lugubri i rintocchi di un mortorio. Qualcuno era morto a Donna Fugata.
Beato lui,
pensò il principe.
Adesso non deve più occuparsi di figlie, doti e carriere politiche. Finché c'è morte, c'è speranza,
pensò. Poi si trovò ridicolo per essersi posto in un tale stato di depressione perché una delle sue figlie voleva sposarsi.
Ce sont les affaires, après tout,
pensò in francese, come faceva quando le sue cogitazioni si sforzavano di essere sbarazzine. Sedette su una poltrona e si appisolò. Il principe aveva sempre badato a che il primo pranzo a Donna Fugata rivestisse un carattere solenne. I figliuoli sotto i 15 anni erano esclusi dalla tavola. Venivano serviti i vini francesi, vi era il poncio alla romana prima dell'arrosto e i domestici erano in cipria e polpe. Su di un solo particolare transigeva. Non si metteva in abito da sera per non imbarazzare gli ospiti che evidentemente non ne possedevano. Quella sera, nel salone detto di Leopoldo, la famiglia Salina aspettava gli ultimi invitati. Da sotto i paralumi ricoperti di merletto, i lumi a petrolio spandevano una gialla luce circoscritta. Don Onofrio era già arrivato con la moglie e così pure l'arciprete. Era giunto anche Don Ciccio, l'organista. Tutto era placido e consueto. Quando Francesco Paolo, il 16enne figliuolo, fece nel salotto un'irruzione scandalosa. «Papà, Don Calogero sta salendo le scale!» «E in frac!» Tancredi valutò l'importanza della notizia un secondo prima degli altri. Era intento ad ammaliare la moglie di Don Onofrio, ma quando udì la fatale parola non poté trattenersi e scoppiò in una risata convulsa. Non rise invece il principe, sul quale, è lecito dirlo, la notizia fece un effetto maggiore che non il bollettino dello sbarco a Marsala. Quello era stato un avvenimento previsto, non solo, ma anche lontano e invisibile. Adesso, sensibile come egli era ai presagi e ai simboli, contemplava una rivoluzione in quel cravattino bianco e in quelle due code nere che salivano la scala di casa sua. Non soltanto lui, il principe, non era più il massimo proprietario di Donna Fugata, ma si vedeva anche costretto a ricevere, vestito da pomeriggio, un invitato che si presentava in abito da sera. Il suo sconforto fu grande e durava ancora, mentre meccanicamente si avanzava verso la porta per ricevere l'ospite. Quando lo vide, però, le sue pene furono alquanto alleviate. Perfettamente adeguato quale manifestazione politica, si poteva però affermare che come riuscita sartoriale il frac di Don Calogero era una catastrofe. Il panno era finissimo, il modello recente, ma il taglio era semplicemente mostruoso. Il verbo londinese si era assai malamente incarnato in un artigiano girgentano cui la tenace avarizia di Don Calogero si era rivolta. Le punte delle due falde si ergevano verso il cielo in muta supplica. Il vasto colletto era informe. E per quanto sia doloroso e pur necessario dirlo, i piedi del sindaco erano calzati da stivaletti abbottonati. Don Calogero si avanzava con la mano tesa e inguantata verso la principessa.
Mia figlia chiede scusa. Non era ancora del tutto pronta. Vostra eccellenza sa come sono le femmine in queste occasioni,
aggiunse, esprimendo in termini quasi vernacoli un pensiero di levità parigina.
Ma sarà qui tra un attimo. Da Cosa Nostra sono due passi, come sapete.
L'attimo durò 5 minuti. Poi la porta si aprì ed entrò Angelica. La prima impressione fu di abbagliata sorpresa. I Salina rimasero col fiato in gola. Tancredi si sentì addirittura come gli pulsassero le vene delle tempie. Sotto l'urto che ricevettero allora dall'impeto della sua bellezza, gli uomini rimasero incapaci di notare, analizzandola, i non pochi difetti che quella bellezza aveva. Molte dovevano essere le persone che di questo lavorio critico non furono capaci mai. Era alta e ben fatta, in base a generosi criteri. La carnagione sua doveva possedere il sapore della crema fresca alla quale rassomigliava, la bocca infantile, quello delle fragole. Sotto la massa dei capelli color di notte, avvolti in soavi ondulazioni, Gli occhi verdi albeggiavano immoti come quelli delle statue e come essi un po' crudeli. Procedeva lenta, facendo roteare intorno a sé l'ampia gonna bianca, e recava nella persona la pacatezza, l'invincibilità della donna di sicura bellezza. Molti mesi dopo, soltanto, si seppe che nel momento di quel suo ingresso vittorioso essa era stata sul punto di svenire per l'ansia. Non si curò del principe che correva verso di lei, oltrepassò Tancredi che le sorrideva trasognato. Dinanzi alla poltrona della principessa, la sua groppa stupenda disegnò un lieve inchino, e questa forma di omaggio inconsueta in Sicilia le conferì un istante il fascino dell'esotismo in aggiunta a quello della bellezza paesana. Angelica mia, da quanto tempo non ti avevo vista. Sei molto cambiata, e non in peggio. La principessa non credeva ai propri occhi. Ricordava la tredicenne poco curata e bruttina di 4 anni prima e non riusciva a farne combaciare l'immagine con quella dell'adolescente voluttuosa che le stava dinanzi. Il principe non aveva ricordi da riordinare, aveva soltanto previsioni da capovolgere. Il colpo inferto al suo orgoglio dal frac del padre si ripeteva adesso nell'aspetto della figlia. Ma questa volta non si trattava di panno nero, ma di matta pelle lattea, e tagliata bene, come bene. Vecchio cavallo da battaglia com'era, lo squillo della grazia femminile lo trovò pronto, ed egli si rivolse alla ragazza con tutto il grazioso ossequio che avrebbe adoperato parlando alla duchessa di Bovino o alla principessa di Lampedusa.
«È una fortuna per noi, signorina Angelica, di avere accolto un fiore tanto bello nella nostra casa». E spero che avremo il piacere di rivederlo spesso.
Grazie, principe. Vedo che la sua bontà per me è uguale a quella che ha sempre dimostrato al mio caro papà.
La voce era bella, bassa di tono, un po' troppo sorvegliata, forse. Il collegio fiorentino aveva cancellato lo strascichio dell'accento girgentano. Di siciliano nelle parole le rimaneva soltanto l'asprezza delle consonanti, che del resto si armonizzava benissimo con la sua venosità chiara ma greve. A Firenze anche le avevano appreso ad omettere l'eccellenza. Rincresce di poter dir poco di Tancredi. Dopo che si fu fatto presentare da Don Calogero, dopo aver manovrato il faro del suo occhio azzurro, dopo aver a stento resistito al desiderio di baciare la mano di Angelica, era ritornato a chiacchierare con la signora Rotolo e non capiva niente di quanto udiva. Padre Pirrone, in un angolo buio, se ne stava a meditare e pensava alla Sacra Scrittura, che quella sera gli si presentava soltanto come una successione di Dalile, Giuditte ed Esther. La porta centrale del salotto si aprì e «Pram, pram!» declamò il maestro di casa, suoni misteriosi mediante i quali si annunziava che il pranzo era pronto. E il gruppo eterogeneo si avviò verso la stanza da pranzo.
Il gatto pardo di Giuseppe Tomasi di Lampedusa, letto da Rosario Tronolone, con le voci di Antonio Angrisano, il principe, Luca Graziani, Don Calogero Sedara, Vanina Marini, Angelica, Franco Sciacca, Padre Pirrone. Realizzazione di Rosario Tronolone per Radio Vaticana Italia.